Non fate troppi pettegolezzi. A 75 anni dalla morte di Cesare Pavese. Di Giacomo Iori.
Baracca mi tenne 3 giorni lassù, un po' per sfogarsi a parlarmi di Santa, un po' per esser certo che non mi mettevo in mezzo. Un mattino Santa tornò, accompagnata. Non aveva più la giacca a vento e i pantaloni che aveva portato tutti quei mesi. Per uscire da Canelli s'era rimesso un vestito da donna, un vestito chiaro da estate, e quando i partigiani l'avevano fermata su per Gaminella, era cascata dalle nuvole. Portava delle notizie di circolari repubblichine. Non servì a niente. Baracca, in presenza nostra, le fece il conto di quanti avevano disertato per istigazione sua, quanti depositi avevamo perduto, quanti ragazzi aveva fatto morire. Mi fissava con gli occhi offesi, cercando di cogliere i miei. Allora Baracca le lesse la sentenza e disse a 2 di condurla fuori. Erano più stupiti i ragazzi che lei. L'avevano sempre veduta con la giacchetta e la cintura e non si capacitavano adesso di averla in mano vestita di bianco. La condussero fuori. Lei sulla porta si voltò, mi guardò e fece una smorfia come i bambini. Ma fuori cercò di scappare. Sentimmo un urlo, sentimmo correre e una scarica di mitra che non finiva più. Uscimmo anche noi. Era distesa in quell'erba davanti alle gagge. Io, più che nudo, vedevo Baracca, quat'altro morto impiccato. Guardai il muro rotto, nero, della cascina. Guardai in giro e gli chiesi se Santa era sepolta lì. Non c'è caso che un giorno la trovino? Hanno trovato quei 2. Nuto s'era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. No, Santa no, disse. Non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo finché bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altr'anno c'era ancora il segno, come il letto di un falò.
Abbiamo appena ascoltato l'episodio della fucilazione di Santa che conclude l'ultimo romanzo di Cesare Pavese, La luna e i falò, considerato giustamente uno dei suoi capolavori. Questo brano è esemplare del tema al quale ci dedichiamo oggi, cioè il tema del sacrificio connesso, come ho avuto occasione di dirvi, con il tema, con la coppia oppositiva della festa e del lavoro. La festa sconsacrata, solitaria, prevede il viaggio nel regno dei morti, ma a differenza di quella ancestrale, quella delle civiltà antiche, è un viaggio senza ritorno. È il viaggio di Pavese, in una tragica e famosa lettera che 2 giorni prima allude al suo suicidio, paragonandolo a un sacrificio umano. 25 agosto 1950, Cesare Pavese a Davide Laiolo. Visto che dei miei amori si parla dalle Alpi a Capopassero, ti dirò soltanto che come Cortese mi sono bruciato dietro le navi. Non so se troverò il tesoro di Montezuma, ma so che nell'altipiano di Tenochtitlan si fanno sacrifici umani. Da molti anni non pensavo più a queste cose, scrivevo, ora non scriverò più. Con la stessa testardaggine, con la stessa stoica volontà delle langhe, farò il mio viaggio nel regno dei morti. L'interprete più radicale di questo sacrificio è stato Furio Iesi, nel saggio Cesare Pavese dal mito della festa al mito del sacrificio, 1966. Leggiamo la tesi di questo saggio, 3 righe che la enunciano. Le letture di Pavese nel campo dell'etnologia e della scienza del mito gli avevano insegnato che l'avventura degli eroi alla ricerca del tesoro era un viaggio oltre le acque infere. Riconoscendo perduti i grandi miti collettivi e salvatori, accessibili per il tramite della festa, Pavese seppe che il viaggio nella campagna o le calate agli inferi nelle soffitte nei salotti della città potevano condurre solo una morte non soccorritrice di per sé, non formula di salvezza, ma conquistata come verità morale, come destino. Il sacrificio umano, e questo è il nodo che vede Iesi, al termine di una festa sconsacrata gli parve fosse la realtà ultima del vincolo che univa ethos e mythos. La trilogia della bella estate, iniziata nel segno della festa, si chiude con il suicidio di Rosetta e in questa pagina molti hanno visto, ragionevolmente direi a giusto titolo, dei tratti anticipati in questo brano della morte di Pavese, come viene trovato e come riferiscono che viene trovato le cronache giornalistiche la domenica del 27 agosto del 50. Questa è la morte di Rosetta nella stanza dell'albergo Roma, Pavese. A mezzanotte seppi il resto della storia, racconta Clelia, la voce narrante. Passò Momina in albergo con l'automobile e mi disse che Rosetta era già a casa, distesa sul letto. Non pareva nemmeno morta, soltanto un gonfiore alle labbra, come fosse imbronciata. Il curioso era stata l'idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient'altro. E morire così, davanti alla finestra che guardava su Perga. Un gatto l'aveva tradita. Era nella stanza con lei e il giorno dopo, miagolando e graffiando la porta, s'era fatto aprire. Ed è l'ultima pagina della trilogia. Nelle pagine rifiutate del cosiddetto taccuino segreto, il breve diario postumo del 42-43, ritrovate fra le sue carte, Pavese annota con lo sconcerto di chi leggerà la sua adesione a una festa colpevole, a Boden und Blut, formula nazista, al richiamo della terra e del sangue che si diramano nelle sue pagine. Quell'urlo rauco, strozzato, fece trasalire Poli. Quando Dodo se ne fu andato, Poli riprese. È bello gridare in quel modo, nella notte. Sembra una voce sotterranea, sembra che venga dalla terra o dal sangue, il diavolo sulle colline. Anche tu sei l'amore. Sei di terra e di sangue, la terra e la morte. Nel saggio Pavese e i sacrifici umani, Italo Calvino descrive la morte di Santa, con la quale abbiamo cominciato, che conclude La luna e i falò, cogliendo l'oscuro abbandono, il tragico gorgo alla base di quel sacrificio, di quell'epifania, dell'ultimo mito, quello del sacrificio umano, di quell'unico accadere di ciò che è già stato. Che fine ha fatto Santina? Questo è Italo Calvino, lettore della Luna e i falò. La bella e imprudente figlia dei padroni. Era davvero una spia dei fascisti o era d'accordo con i partigiani? Nessuno può dirlo di sicuro, perché quel che la guidava era un oscuro abbandono al gorgo della guerra. È inutile cercare la sua tomba. Dopo averla fucilata, i partigiani l'avevano avvolta in sarmenti di vita e avevano dato fuoco al cadavere. A mezzogiorno era tutta cenere, l'altro anno c'era ancora il segno come il letto di un falò. Ecco, ci occuperemo di un'altra figura, di un altro mito muliebre nell'opera di Pavese domani, sarà la Venere che sorge dalle acque, sarà un'altra donna e un altro mito pavesiano alternativo a questo.